In questi incontri vorrei proporvi come formazione catechistica l'approfondimento di quattro testi fondamentali della nostra fede: il Credo, il Decalogo, le Beatitudini e il Padre Nostro. Sono le basi della vita cristiana e sono i contenuti da trasmettere alle nuove generazioni. Partiamo con il credo. Lo sappiamo a memoria, ma avete sotto gli occhi il testo nel foglietto della domenica di ogni celebrazione festiva, perché è previsto sempre dalla liturgia la recita comunitaria del credo. Nella antica prassi battesimale, cioè quando si faceva l'iniziazione cristiana degli adulti, il credo veniva consegnato ai catecumeni, cioè quelli che si preparavano al battesimo, nella fase di preparazione avevano la consegna del simbolo, così lo si chiama tecnicamente. È rimasta ancora nella liturgia ambrosiana questa formula: traditio simboli, cioè la consegna del documento della fede. Ma la consegna non avveniva con un foglio, con un testo scritto, con un oggetto dato materialmente, ma veniva insegnato. La tradizione del simbolo della fede passa da persona a persona, da padre a figlio, da genitore a figlio, da educatore a ragazzo educato. La consegna avviene attraverso la testimonianza della persona. Io te lo insegno, te lo trasmetto, come io l'ho ricevuto. E prima del battesimo i catecumeni facevano la redditio, cioè la restituzione. Lo recitavano loro come accettazione. Quindi l'idea di base è che la nostra catechesi deve essere una trasmissione della fede, in modo tale che i giovani che la ricevano possano restituirla, cioè farla propria e a loro volta trasmetterla. Si tratta di assimilare i contenuti fondamentali. Ora, la trasmissione e l'assimilazione avvengono in mille modi diversi. La metodologia catechistica può variare a seconda dell'età dei ragazzi, a seconda delle attitudini del catechista. Quello che però è importante è trasmettere questo contenuto. E allora, un elemento, importante, basilare, secondo me, è quello dell'apprendimento da parte dei ragazzi del testo. Moltissimi ragazzi, durante la celebrazione della messa, al momento del credo, sono muti. Non lo sanno. E non è facile, memorizzarlo semplicemente sentendo altri che lo dicono. Lo si può imparare leggendolo, ma i foglietti magari non sono disponibili per tutti. E allora un elemento catechistico importante da trasmettere anche mnemonicamente è il testo del simbolo della fede. Vi proporrei quindi di prendere come abitudine la recita del credo nei momenti di preghiera, anziché i soliti Padre Nostro, Ave Maria o altre preghiere. Ci prendiamo come impegno per un certo periodo di tempo la recita del credo. È una forma di preghiera diversa. Diventa uno strumento di appropriazione della propria fede, con un aiuto che poi voi potete fornire ai ragazzi di maggiore comprensione. Nel momento in cui lo imparano, poi riescono anche a recitarlo insieme alla comunità e resta qualche cosa. Un apprendimento semplicemente a memoria di tante cose non funziona, siamo d'accordo. Però una parte di testi a memoria sono importanti, fanno il patrimonio della conoscenza di una persona. E quindi conoscere dei testi a memoria fa bene, si deposita nella coscienza, nell'intelligenza, nella cultura del materiale che poi viene assimilato e diventa nostro patrimonio. E quindi alcune cose, appunto, come il simbolo della fede, è bene che i ragazzi lo sappiano a memoria e lo sappiano bene. Non si tratta di dare la poesia per farla studiare, si tratta di proporlo ripetutamente e senza fatica lo si impara. Ho adoperato diverse volte il termine simbolo. È un termine tecnico, antico, che veniva adoperato per qualificare questo elemento. Perché? Che cos'è il simbolo? È una parola arcaica, molto antica, che indica una specie di tessera di riconoscimento. Letteralmente la parola simbolo è greca, è composta da due elementi, sin e bolon. Sin vuol dire insieme, l'unione, e bolon è l'azione del mettere, mettere insieme, comporre. Per avere un documento di riconoscimento, gli antichi spezzavano un oggetto in due pezzi, anche semplicemente un piattino. Si rompe in due, la frattura è sempre diversa per ogni piatto che si rompe. Metà la prendo io, metà la tieni tu. Diventa un segno di riconoscimento. Io ho lasciato presso di lei un deposito economico. Parto per un viaggio. Se mando un mio delegato da lei a ritirare i soldi, deve portare il simbolon. Lei combacia, vede che si fa una unità, riconosce che la tessera è giusta. Se invece fossero una tessera sbagliata, cioè un'altra parte però che non combacia, sapete come si chiama? Una parola molto simile, sempre greca, simbolo, il contrario è diabolo. Il diabolon è una tessera sbagliata, che non combacia, non fa l'unità. Se la fede non è simbolica, dicevano i padri, è diabolica. Cioè, se non mette insieme, divide. È logico.
Simbolo non vuol dire anche immagine.
Poi è utilizzato in ambito letterario per indicare qualche cosa di molto più ricco di un'immagine. È un segno ideale, teorico, teologico, che vuol dire quindi qualche cosa di più. Ma in partenza era proprio un oggetto del genere. Mi hanno spiegato, ed è stato interessante, che negli orfanotrofi delle grandi città ancora recentemente usavano sistemi del genere. Cioè, quando qualcuno abbandonava un bambino, lasciava insieme al bambino qualche oggetto diviso a metà e lo conservavano negli archivi con il nome che davano a quel bambino, perché qualora si presentasse qualcuno con l'altra metà aveva il diritto di riconoscere il bambino. Metti che la madre si fosse pentita e ritorna e rivuole il bambino, come fai a riconoscere qual è il suo? Usavano anche semplicemente un lenzuolo con un certo ricamo tagliato a metà, diviso, cose molto semplici, ed erano i criteri di riconoscimento. Perché gli antichi padri della Chiesa cristiana hanno chiamato simbolo della fede questo documento? Perché era la tessera di riconoscimento della comunità. È ciò che bisogna mettere insieme per fare un tutt'uno. L'unità, la totalità che si forma mettendo insieme i due pezzi, è cattolico. L'immagine della cattolicità è proprio la unione per fare il tutto, è l'unità. Quindi, questo formulario di parole essenziali è stato pensato come tessera di riconoscimento per creare l'unità cristiana. La cattolicità. Ed è il testo comune a tutti i cristiani. Quindi vale per gli ortodossi e vale per i protestanti, oltre che per noi. È il testo comune. E questo è importante. È proprio la tessera di riconoscimento della comunità cristiana. Quindi è un elemento da valorizzare. Formule di fede, professioni di fede, ce n'erano tante nell'antichità. Venivano formulate in modi diversi. Questa è quella più importante, che è stata approvata nel primo concilio ecumenico a Nicea nell'anno 325, e poi leggermente ampliato e approvato definitivamente nel secondo concilio ecumenico a Costantinopoli nel 381. Quindi è un testo che ha 1700 anni. È è stato scritto in greco e poi tradotto in latino e in tutte le lingue moderne. Quindi è un documento fondamentale della nostra fede, un ottimo strumento di ecumenismo, cioè crea la possibilità di unione fra tutti i cristiani. Una tessera di appartenenza ad un'associazione, cioè un simbolo, voi avete il fazzoletto, è un simbolo di appartenenza, dice una realtà. Ecco, il credo niceno-costantinopolitano è il simbolo che caratterizza i cristiani. E quindi è un elemento decisamente importante. Ora, il termine con i due aggettivi niceno costantinopolitano, una volta che l'abbiamo spiegato, non è poi da usare. Ai ragazzi non interessa assolutamente. Diventa una ridondanza. Io dico a voi qualche cosa di più, perché chissà 10 trasmette 1, chissà 100 trasmette 10. Altrimenti sarebbe sufficiente in quinta elementare che i bambini si mettessero a fare i maestri delle elementari. Insegnano le stesse cose, no? E invece bisogna studiare parecchio di più per andare a insegnare ai bambini. Quindi è giusto che una maestra sappia molto di più di quello che insegna un bambino di prima elementare. Ed è giusto che noi, grandi, proprio perché vogliamo trasmettere qualche cosa di valido e di buono, dobbiamo sapere di più, non sapere esattamente quello che diciamo e niente di più. Se abbiamo una visione più ampia, siamo in grado poi di trasmetterla e di comunicarla. Questo è il credo lungo che si adopera nella messa. Esiste poi un altro credo più breve, detto battesimale, che si adopera invece per la celebrazione del battesimo, per il rinnovo delle promesse battesimali, per la celebrazione della cresima. È sostanzialmente analogo con delle formule più semplici. Per non creare confusioni, io direi che per il momento conviene insistere solo su questo. Un sistema potrebbe essere quello di prendere i foglietti, tanto finita una domenica, sono da buttare via, li prendete, ritagliate e li utilizzate. Avete già il testo. Ne prendete due o tre serie e ve ne fate un bel plico e li avete. Si potrebbero dare, chiedendo ai ragazzi che li conservino, molto probabilmente li perdono tutte le volte. E allora si può cominciare a tenerlo noi, a distribuirlo, finché lo si impara bene. Nel testo che abbiamo sotto gli occhi è scritto con due caratteri diversi. Alcune frasi sono in neretto e altre normali. L'idea è semplicemente liturgica, e vorrebbe consigliare di recitarlo a due cori, non tutti insieme tutto, ma o solista assemblea oppure gruppo di destra, gruppo di sinistra, in modo tale anche da ascoltarsi e di respirare. Il difetto della recita comunitaria è che si dice velocemente senza pensarlo, come una macchinetta e via. L'obiettivo invece è dirlo pensandolo. Per studiarlo bene servirebbero diversi incontri. Se qualcuno vuole approfondirlo, io ho fatto due corsi recentemente sul credo, uno ad Arenzano, un po' più breve, e uno quest'estate in una settimana biblica parecchio lungo. Sono disponibili su internet sia le trascrizioni, per cui potete leggerlo o stamparvelo per leggerlo con comodo, e ci sono anche le registrazioni, quindi in MP3 si possono sentire, e se volete, allora lì c'è un'ora per ogni articolo, quindi siamo a 7-8 ore un corso e una ventina di ore l'altro. Non possiamo farlo qui, quindi semplicemente vi do le indicazioni fondamentali della struttura, tanto per capirne la realtà e il valore. La prima cosa importante è che il simbolo della fede cristiana ha forma trinitaria. L'unità e la Trinità di Dio è il mistero principale della nostra fede. Mistero non significa cosa che non si capisce, ma progetto segreto di Dio. Non l'avremmo capito da soli, ma ci è stato rivelato. Il mistero nascosto adesso è rivelato. Senza finire nelle elucubrazioni complicate, dobbiamo partire dall'idea che il nostro Dio è una comunità di persone. Questa è l'idea di fondo ed è l'idea bellissima del cristianesimo. Il nostro Dio è una comunità, è una molteplicità di persone talmente unite da essere una cosa sola. Ed è l'obiettivo, il sogno della nostra esistenza, essere veramente noi stessi, ma in dialogo con un altro, in relazione buona con un'altra persona. Senza fondermi con l'altro e perdere la mia identità. Senza essere diviso e separato dall'altro. L'obiettivo dell'amore è essere unito e tuttavia rimanere nella propria personalità distinta. Allora, il mistero rivelato è proprio questa realtà di una comunità di persone. Adoperiamo questa espressione, comunità. Dio è una comunità, non un individuo isolato, non un single, ma una comunità di persone che si vogliono bene e che sono profondamente unite. È Gesù, l'uomo Gesù di Nazaret, che ha fatto conoscere il mistero di Dio. Ha rivelato il Padre e ha rivelato lo Spirito. Tre persone uguali e distinte. Non si tratta di risolvere dei problemi pseudomatematici come far stare tre in uno e discutere su queste cose. Si tratta di far apprezzare la bellezza della unità nella diversità, della comunione d'amore nella relazione personale. Questo è il linguaggio di fondo cristiano. Ognuno è diverso e siamo tutti uguali. O diversi o uguali. No, siamo diversi, eppure uguali. e distinti. Rimaniamo persone senza fonderci con gli altri, ma abbiamo la possibilità di essere una cosa sola, ed è l'obiettivo della relazione, di un amore che faccia unità. Dobbiamo trovare poi il linguaggio semplice per dire questo, perché è alla base della Chiesa, è alla base della famiglia, è alla base dell'esperienza umana. Noi desideriamo essere in relazione e valorizzare la nostra persona e la comunità perché siamo fatti a immagine di Dio, non di un individuo che sarebbe alla origine di una monarchia, di una tirannia, dove c'è uno solo che comanda, l'autocrate. E invece proprio la democrazia, il valore della comunità, la collaborazione, la corresponsabilità, trova la radice in cielo. Trova la propria radice in questo modo di essere di Dio. Il credo, quindi, distingue bene le tre persone. Credo in un solo Dio. Prima affermazione. Padre onnipotente. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo. Notate la preposizione in. Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore. Credo nello Spirito Santo. E poi credo la Chiesa. È cambiato. È cambiata la costruzione. È molto importante. Credere in si può adoperare solo per le tre persone divine. Perché credere in vuol dire affidare la propria vita a qualcuno. Credere in Dio significa mettere la propria esistenza nelle mani di Dio. Mi affido a Lui, mi consegno a Lui. È un atto d'amore e di dono di sé. Invece, credere Dio significa accettare l'esistenza. Ma è poco, molto poco. Accettiamo anche l'esistenza di tutto quello che non riusciamo a dimostrare o che non conosciamo, di qualche animale esotico o di qualche personaggio della storia, di tutte le formule che abbiamo trovato nei libri. Le crediamo, cioè le accettiamo senza verificarle. Quanto è alto il Monte Bianco? Quanto è lungo il Po? Una volta andando a scuola ricordavamo questi numeri, no? Prima dell'interrogazione di geografia, si sanno. Chi li ha misurati? Chi si prende la briga di andare a misurare il Po per vedere se è veramente tutti quei chilometri che dice il libro? Accettiamo quello che c'è scritto e via. Un'infinità di cose le accettiamo semplicemente per fede. Però, che ci importa della lunghezza del Po? Chilometro più, chilometro meno. E se il Monte Bianco invece di 4.810 fosse 5.400? Ma sia quel che vuole. Allora, accettare dei dati può essere indifferente per la nostra vita. Credere a lei è un'altra cosa. io sono in relazione con una persona, a lei credo, perché di lei mi fido, a lui non credo, perché mi racconta tante di quelle storie. Notate la differenza? C'è una relazione personale, è già di più del credere ad un dato che trovo su un libro. Io credo a una persona, credo a quello che mi dice. E giustamente a un imbroglione non devo credere. A uno che abitualmente mente non devo credere. Credo a chi si merita fiducia, a chi è credibile, affidabile, attendibile. Allora, noi crediamo Dio, crediamo a Gesù Cristo che ci ha rivelato Dio e poi arriviamo all'atto di fede vero e proprio che è credere in Dio. È un movimento. Per chi sa il latino, il testo è credo in unum Deum, in più accusativo, moto a luogo. Cioè c'è un movimento che parte da me per andare verso Dio. Et in unum Dominum, et in Spiritum Sanctum. Invece la Chiesa la credo. Credo che esista. Certo, siamo qui. È un dato di fatto. C'è una comunità che crede in Dio. Credo il battesimo, professo, aspetto la risurrezione dei morti. Sono oggetti accettati, ma la fede autentica, seria, è quella nei confronti del Signore, in Lui. Prima parte, Dio Padre. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. La paternità di Dio, la sua potenza, non nel senso che può fare quello che vuole in modo indiscriminato, ma che ha tutto il potere, che gestisce, che regge l'universo ed è l'autore di tutto, creatore. Tutto viene da Lui. Cielo e terra, due estremi, due opposti, per dire tutto. Tutte le cose visibili e anche quelle invisibili. Quali sono quelle invisibili? Cioè tutte le realtà che vanno al di là della nostra esperienza. Come dire, tutto quello che c'è, anche se io non lo so, ma c'è, tutto viene da Lui. L'idea di fondo era mettere dentro tutto il mondo angelico. Sono le realtà invisibili. Ma noi potremmo metterci dentro anche tutti i mondi. Per quanti secoli non hanno conosciuto come fatta la materia, gli atomi o il DNA o le cellule, sono tutte cose che a occhio nudo non si vedono. Vabbè, tutto quello che c'è è creato, non esiste in modo autonomo, non c'è per caso, ma c'è per una volontà creatrice di Dio. Questo è uno degli elementi fondamentali, eh? Noi crediamo in un Dio Padre, creatore di tutto. Seconda parte, molto più lunga, il Figlio. Perché molto più lunga? Perché il Figlio è quello conosciuto direttamente. È Gesù, conosciuto nella storia, riconosciuto bene. Ed è quello su cui è più difficile fare la formulazione precisa della sua persona. in un solo Signore. Il Figlio viene chiamato Signore, è l'unico Signore della nostra vita. In altri modi diciamo nostro Signore Gesù Cristo. I piemontesi, ad esempio, usano abitualmente in dialetto nostro Signore, è l'espressione abituale. Avete mai notato che Dio in dialetto non si dice? Non c'è Dio per il dialetto. Come parola. In dialetto non si usa, si usa Signore. O Segnù. I piemontesi dicono nostri Signore. I lombardi danno un'altra intonazione, ma sempre Signore è interessante. Dio compare solo nelle bestemmie, anche dialettalmente, ed è importante questo, perché il termine Signore appartiene ad un linguaggio più cristiano. Mentre Dio è generico, Signore è un termine più cristiano per identificare Gesù, nostro Signore, Signore della nostra vita. Pesate cosa vuol dire? Nostro Signore, unico, io non ne ho altri signori. Ma uno ce l'ho. Quando insegniamo ai ragazzi a fare genuflessione, a inginocchiare, a piegare un ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, spieghiamo che si piega il ginocchio davanti al Signore, davanti a nessun uomo. Non pieghiamoci a nessuno, non lecchiamo i piedi a nessuno, non accettiamo nessun dominio personale, ma davanti all'unico Signore ci mettiamo in ginocchio. E questo è l'atteggiamento importante. Se io riconosco un unico Signore, sarò libero da tutte le altre forme di asservimento. Sono veramente libero perché riconosco un unico Signore, Gesù Cristo. Non è nome e cognome, Gesù è il nome, Cristo è un titolo. È il titolo Messia, è un titolo funzionale. Il Cristo è una funzione. È il re, è il messia, cioè il consacrato, l'unto. Mentre unigenito figlio di Dio è un titolo essenziale. È molto importante la differenza, eh? Un conto è la funzione, un conto è l'essenza.
Invece Signore Dio?
Signore Dio è un raddoppiamento, però... Signore qualifica Dio. Io consiglierei di usare poco Dio, di usare molto di più il Signore. Preghiamo il Signore, ci raccomandiamo al Signore, crediamo nel Signore, invochiamo il Signore, piuttosto che utilizzare in tutte formule del genere Dio. Proprio per utilizzare un linguaggio più cristiano. Figlio unigenito di Dio. Dice l'essenza della persona, non quello che fa, ma quello che è. Il Messia è un'azione che fa, il Figlio è un modo di essere. Dio è Padre, ma Dio è anche Figlio. Il Padre è quello che dà la vita, il Figlio è quello che riceve la vita. Che cos'è divino? Dare la vita? Sì. E riceverla? Anche. Il Padre comanda, è divino? Sì. Il Figlio obbedisce, è divino? Sì. È tanto divino comandare come obbedire. È tanto divino dare come ricevere. Guardate che è bello, è importante. Vuol dire che nella nostra esistenza c'è il comandare e l'obbedire, il dare e il ricevere. Ed è ugualmente importante. Nato dal Padre prima di tutti i secoli, cioè prima del tempo, prima della creazione, nato dal Padre. Il secondo concilio ha aggiunto, perché non si sbagliasse, Dio da Dio. Il Figlio è Dio e viene da Dio. Il Figlio è luce e viene da luce. Il Figlio è Dio vero e viene da Dio vero. Generato, non creato. Questo è stato un argomento importantissimo che ha fatto discutere per un secolo intero. Il quarto secolo è stato dilaniato dalle discussioni fra vescovi per questa formulazione. Poi si sono finalmente accordati su questo testo. Il Figlio è generato, non creato. Non è una creatura. È generato. E per essere più chiari hanno aggiunto homoousios, creando una parola greca nuova, che è stata tradotta con substantialis, della stessa sostanza del Padre. Proprio per dire che il Figlio è uguale al Padre, ha la stessa sostanza. Chi è più vecchio, il Padre o il Figlio? Nella nostra logica umana è chiaro, ma nella logica divina no. Sono perfettamente identici. Nessuno è più vecchio dell'altro. No, sono due persone diverse. Persone in senso di relazione. Per cui se si rappresentano, bisogna rappresentarli uguali. I bizantini in questo sono molto più fini di noi. Rappresentano i tre angeli perfettamente identici, con sfumature di vestito diverso. Le nostre immagini dove il Padre è vecchio e Gesù è giovane e lo Spirito è una colomba, funzionano malissimo. Conviene non raffigurarle, perché tutte le raffigurazioni sono imprecise. Gesù è raffigurabile perché è uomo, ma Dio Padre non si può vedere. E l'immagine del Padre fa sempre venire in mente il padre genitore più anziano. Poi, essendo Padre Eterno, da allora che c'è. Però il Figlio c'è da sempre. Da sempre il Figlio è generato ed esiste insieme con il Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per mezzo del Figlio tutto è stato creato. Chi è il creatore del mondo? Il Padre o il Figlio? Tutti e tre. E chi è che è il salvatore del mondo? Tutti e tre. Sempre tutti e tre. Tutto Dio opera comunitariamente. Nella morte di Cristo non muore solo Cristo, c'è il Padre che consegna il Figlio e il Figlio consegna lo Spirito. Ci sono tutte e tre. E nella creazione del mondo Dio pronuncia la parola e il soffio dello Spirito è creatore. Cioè fanno tutto insieme. Se usiamo le espressioni semplici è più facile, senza doverci scervellare in cose astruse. Fanno le cose insieme, vanno d'amore d'accordo. Eppur essendo distinti, sono perfettamente uniti, uguali nella stessa dignità e lavorano insieme. per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Qui inizia la parte storica discendente. È importante, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Fra parentesi, si china il capo. La frase seguente si recita a capo chino. Questa è una piccola prassi da insegnare. Perché? Dicendo discese dal cielo, indichiamo un abbassamento. E allora, proprio per rispetto, per imitazione, anch'io chino la testa. Tenere la testa alta è atteggiamento di superbia, di dignità. Abbassare la testa è riconoscere una grandezza. Due volte all'anno, a questo punto ci si mette in ginocchio. Il giorno di Natale e il 25 marzo. Nascita e annunciazione. L'annunciazione coincide con l'incarnazione, esattamente 9 mesi prima. 9 mesi prima della nascita c'è il concepimento, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Se voi sentite un credo musicato da un grande musicista, e ne avete di tutti i tipi, pensate Beethoven, Mozart, Haydn, hanno scritto delle grandi messe. Sentendo il testo cantato, vi accorgete del cambiamento. Quando arriva a questo punto, il coro si ferma, rallenta, abbassa il tono, entra il solista. È un modo musicale per chinare il capo, è un scendere, abbassarsi, ridursi, l'infinito, l'immenso, diventa una cellula e comincia dalla cellula fecondata per crescere nel grembo di una donna, per venire alla luce e impiegare anni e anni per diventare uomo, per diventare grande. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato e diventato carne nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. L'umanità di Cristo è creata. L'umanità non c'era prima, la sua umanità, la sua carne. Il Figlio è eterno. L'uomo Gesù è nato nel tempo. Come noi. Ma lui esisteva e ha scelto di nascere. Nessuno di noi invece ha scelto di nascere, perché noi prima non c'eravamo, non potevamo scegliere. Noi abbiamo cominciato a esistere quando siamo stati concepiti. Il Figlio esiste da sempre e nasce solo perché vuole e sceglie di nascere. E sceglie la solidarietà, sceglie di condividere in tutto la vita dell'umanità, di farsi solidale con noi e di accettare tutto quello che era un peso, una fatica. È una umiliazione immensa, voluta, progettata. Uno dei tre accetta di diventare uomo. E non è che gli altri due lo mandano allo sbaraglio, ma è una decisione collegiale. Non la banalizzare troppo, perché e dobbiamo stare anche attenti, soprattutto con i ragazzi, perché lo fanno fin troppo loro, le banalizzazioni. Stiamo attentissimi a non giocare o a scherzare su queste cose, perché non c'è niente come il ridere o il far diventare barzelletta queste realtà. È il modo diabolico per togliere importanza. Abbiamo tantissime barzellette sull'inferno e il paradiso. È il modo per togliere attenzione all'inferno e al paradiso, farlo diventare un oggetto da barzelletta. Quindi, senza esagerare nella serietà, però dobbiamo stare attenti a non banalizzare queste realtà. Subito dopo si menziona la morte. Vedete che tutta la vita pubblica non è quello l'essenziale. Che abbia fatto dei miracoli non è quello l'oggetto della fede. Per noi uomini e per la nostra salvezza, quello è oggetto della fede. Crediamo che per la nostra salvezza, per fare bene a noi, discese dal cielo. Fu crocifisso per noi. Ripetuto, Pro nobis, a nostro favore, sotto Ponzio Pilato. Sotto Ponzio Pilato serve per dare una data, cioè una indicazione storica precisa. È avvenuto in un momento della storia. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Velocemente si presentano gli eventi fondamentali. Vedete che al centro c'è il mistero pasquale: crocifissione, morte, sepoltura, risurrezione, secondo le scritture, cioè secondo il progetto di Dio. È salito al cielo, immagine mitica, cioè è salito dove era. Che Dio sia in cielo è un modo di parlare nostro. Discese dal cielo, è salito al cielo. Ma è salito come uomo. L'umanità che ha assunto la conserva per sempre. Quindi nella comunità divina c'è la nostra umanità. Uno di noi fa parte della comunità divina. C'è il nostro corpo, la nostra storia, la nostra sofferenza, la nostra gioia, le nostre esperienze fanno parte della vita di Dio. L'uomo è già presente in Dio. Siede alla destra del Padre non significa che sta seduto sempre e che Dio ha la destra e la sinistra. È semplicemente una metafora per dire che ha il potere, è il primo ministro, è il re dell'universo e di nuovo verrà nella gloria, è venuto nell'umiltà, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Regna e il regno non avrà fine. Se verrà a giudicare i vivi e i morti, vuol dire che quando verrà ci sarà qualcuno ancora vivo e tutti gli altri saranno già morti. Verrà, ed è un oggetto di fede, credere che verrà di nuovo. Non usiamo il concetto di ritorno. Non è che Cristo ritorna, Cristo viene. Viene nella gloria, cioè si rende presente con la potenza di Dio. Il ritorno implica un'assenza. Adesso non c'è, ma poi torna. Difatti noi diciamo che è presente nella nostra vita e verrà in pienezza, nella gloria. Terza parte, lo Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. È Signore come il Figlio. Quando dico Signore intendo anche lo Spirito. E dà la vita, è il creatore della vita, è all'origine della vita. Dove c'è vita c'è lo Spirito. E procede dal Padre e dal Figlio. Lui non è generato, ma procede dal Padre e dal Figlio. È come l'amore che unisce il Padre e il Figlio ed è talmente forte da essere persona. Ed è una persona che dà vita. Non banalizziamolo con la colomba. Purtroppo le immagini hanno sempre fatto così. Perché finisce per essere un'immagine animalesca. Non possiamo nemmeno farlo però come un uomo, perché lo Spirito non è uomo, l'uomo è solo Gesù. Il Padre e lo Spirito sono persone, quindi realtà intelligenti, capaci di relazione, ma non corporee. Lo Spirito con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. È un modo per sottolineare che ha la stessa dignità. È adorato e glorificato come il Padre e come il Figlio, insieme a loro. E ha parlato per mezzo dei profeti, è all'origine delle scritture. Crediamo che lo Spirito è la persona che parla, che comunica la vita. Ultima parte, la nostra realtà concreta. Quando viene pronunciato a messa, fateci caso e ve ne accorgerete, dicendolo velocemente si dice «Credo la Chiesa una santa cattolica». Sembra che la Chiesa sia una santa cattolica. Invece è importante mettere le virgole e leggere rispettando le virgole. Credo la Chiesa, virgola, una, virgola, santa, virgola, cattolica e apostolica. Sono i quattro titoli della Chiesa, le note della Chiesa, l'unità, la santità, la cattolicità e l'apostolicità. Se volete approfondire, aveva cominciato a spiegare il credo Papa Benedetto e poi ha continuato Papa Francesco. Da quando è stato eletto è arrivato qui al tema della Chiesa e da marzo in poi ha commentato e ogni mercoledì fa catechesi su questi aspetti ed è ancora lì. Sta parlando della remissione dei peccati. Sono molto semplici e interessanti. Sarebbe una cosa bella, è facilissimo andarle a cercare nel sito Vaticano. Se volete possiamo anche, io le ho già raccolte in file, si possono mettere. Abbiamo il sito della parrocchia sant'ambrogiovaracce.it e lì avete diverso materiale, ci si può mettere anche questo testo, ve lo scaricate direttamente. Ci sono i collegamenti, almeno ho detto di farlo, per il gruppo scout, per l'oratorio e viceversa, in modo tale da creare dei link di conoscenza, anche del materiale catechistico. Lentamente, se cominciamo a imparare a usarlo, ormai sono mezzi abbastanza diffusi e facili, si possono comunicare e trasmettere tanti testi. La Chiesa è una, cioè è una realtà unitaria. La Chiesa è santa non perché quelli che fanno parte della Chiesa si comportano bene, ma per la sua natura. Quindi noi crediamo la Chiesa santa come la comunità dei santi. Ed è un guaio che noi siamo ancora peccatori però, in questa comunità santa. Cattolica, cioè universale, aperta a tutti, e apostolica, fondata sulla tradizione degli apostoli. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. è l'unico sacramento nominato, uno solo il battesimo, come dire che l'azione che il Signore compie lo compie una volta per tutte. E il perdono dei peccati viene dato all'inizio, come azione fondamentale di salvezza. In questo discorso poi si inseriscono tutti gli altri sacramenti che nella nostra poi tradizione abbiamo sviluppato. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Notate, cambiano i verbi. Professo, aspetto. Quindi il credo si ferma alla Chiesa. La comunità divina ha dato origine alla comunità umana. In questa comunità c'è la possibilità di recuperare, il male non è più forte. E aspettiamo, in una prospettiva futura di eternità, la risurrezione dei morti e il mondo che verrà. Cioè abbiamo una fede escatologica, cioè che tende ad un fine e che aspetta un compimento futuro, non semplicemente a un mondo parallelo già presente. Adesso siamo di qua, poi andiamo di là. Ma aspettiamo un mondo che non c'è ancora. Aspettiamo un rinnovamento del mondo. Aspettiamo la vita piena del mondo che verrà, quando il Cristo verrà nella gloria. Sono cose da grandi. Sono cose grandi. Sono elementi fondamentali e importanti, ma dobbiamo avere ben chiaro che queste sono le verità fondamentali. Tutto il resto è marginale, meno importante. Allora, se cominciamo a sapere bene che questo è ciò che è importante, questo valorizziamo. Ciò che è più evidenziato è il Cristo. È la persona di Cristo e la sua esperienza storica. Vuol dire che nella nostra catechesi noi dobbiamo insistere molto su Cristo. Non perdetevi invece in cose marginali. Lasciate perdere i discorsi sugli angeli, lasciate perdere tanti altri discorsi marginali, di apparizioni, di culti mariani, lasciate perdere il Vangelo. Il Vangelo come elemento fondamentale, quello che c'è nel Vangelo trasmettetelo bene, quello che non c'è lasciate perdere. È fin troppo riuscire a trasmettere quello che c'è, si mettete ancora dell'altro. E quindi la parte basilare della nostra fede ci è data dal credo. Non l'ho scelto io, neanche voi, e nemmeno gli ultimi papi. Quindi è un elemento di sicurezza della tradizione antica che ci garantisce l'origine apostolica e della tessera di riconoscimento della nostra cristianità. Trasmetterlo ai ragazzi vuol dire dare una corretta impostazione. Il fatto stesso di saperlo, di ripeterlo e di usare questo linguaggio è importante. E quando formulate delle verità di fede, state attenti di usare questa terminologia. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Catechesi dell'Avvento, cosa volete dire di più? Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E dite la verità della fede e la trasmettete e ditela tante volte. Entra nella testa, speriamo che scenda nel cuore e che diventi vita poi. lavorandoci anche noi su questo testo, ne recupereremo la dimensione personale, esistenziale, non è una teoria, una cosa astratta. Riguarda la nostra vita, il nostro modo di vedere, è la nostra mentalità.